una questione importante storicamente, che riguarda la cosiddetta processione dello spirito, che non c'entrano le processioni nostre, ma che in una forma simbolica potrebbe anche assomigliare a una forma di procedere verso una meta da un'origine. In questa processione dello Spirito Santo l'origine è il Padre e il Figlio. Noi lo diciamo nel Credo, lo abbiamo anche qui sotto gli occhi, Credo dello Spirito Santo, che è il Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Questo testo, che noi chiamiamo di Nicea e di Costantinopoli, cioè il Credo Niceo Costantinopolitano, è stato confezionato nel 381. Questa sera dobbiamo avere la pazienza di sentire due date. Nel 381, cercare proprio di fare mente locale, vuol dire nel IV secolo, alla fine del IV secolo, e in realtà però l'espressione dal Padre e dal Figlio non era ancora stata inserita. Questa espressione viene aggiunta dopo, ed è l'aggiunta più tardiva del Credo. Ufficialmente viene fatto un concilio addirittura nel quale non abbiamo i testi, perché fu un concilio presieduto dai legati imperiali di Carlo Magno nell'809 da Aquisgrà. Aquisgrà era una delle sedi imperiali dell'impero romano. Sapete che Carlo Magno era stato consacrato imperatore nella notte di Natale dell'800 e da quel momento erano iniziate le sue pretese anche sul papato, ed è un fatto importante e grave anche, perché il Stato romano intero in realtà conteneva questa grande ambiguità di far scivolare la religiosità e il cristianesimo, quindi, che era la religione ufficiale, verso la politica, ma la politica imperiale, quindi una politica egemone, una politica legata alla persona dell'imperatore. E sappiamo come Carlo Magno avesse assommato a sé tutte le cariche, dandosi appunto il titolo di imperatore. La questione la vedremo un attimo con calma dopo, ma prima di tutto dobbiamo andare con ordine. Qui la questione del filioque si ricorda che nelle relazioni più antiche, più autorizzate, greche e latine, il simbolo di fede fu detto più o meno a ragione niceno costantinopolitano, più o meno a ragione perché qualche modifica ci fu negli anni successivi, però la stesura era stata prodotta a Nicea nel 325 e poi convalidata nel 381 a Costantinopoli. Così si esprime circa lo Spirito Santo. Credo pure nello Spirito Santo, Signore di istanze che procede dal Padre, vedete che non viene detto né dal Figlio, che col Padre e col Figlio è adorato e glorificato, cioè viene riconosciuto che lo Spirito Santo è adorato e glorificato col Padre e col Figlio. Quindi c'è un senso di venerazione divina nei confronti di delle tre persone, però nello Spirito non viene detto che procede anche dal Figlio. Ora sono veramente, sembrano questioni un po' esagerate, ed esasperate il problema non sono davvero, sono questioni un po' di scuola. Vi anticipo subito appunto che, come dicevo, divenne un pretesto politico per farne una lotta. Col Padre e col Figlio è adorato e glorificato, parlò per mezzo dei profeti. Ecco, senza che sia positivamente esclusa la partecipazione del figlio alla processione della terza persona della Trinità, l'origine eterna dello Spirito è riferita al solo Padre. Cioè, nei testi più antichi si dice che il figlio è stato un tramite del procedere dello Spirito. Ora noi non sappiamo nulla di tutto ciò, in realtà. Noi sappiamo che Cristo ci ha rivelato lo Spirito Santo, nel senso che adesso vedremo, perché è veramente Gesù che ci introduce e ci fa partecipi della vita spirituale di Dio. Quindi senza il Figlio, senza la rivelazione del Figlio, noi non conosceremo il Padre e non conosceremo lo Spirito. Ma andiamo per ordine. Gli appellativi dello Spirito Santo. Io ho preso tutti quelli che sono legati al Nuovo Testamento. Nella scheda del settimo incontro, se qualcuno lo vuole ce n'è ancora, avevamo visto quelle relative all'Antico Testamento, che sono fortemente legate a una simbologia tradizionale, dal fuoco, alla voce, al vento, all'acqua, all'unzione, alle mani che benedicono, che si proteggono, al dito di Dio che scrive sulle tavole di Mosè, al vento ardente, alla la simbologia che riguarda gli elementi naturali, il modo di esprimersi che ha Dio. Mentre qui troviamo Paraclito, cioè colui Paracaleo che è chiamato vicino, avvocato, per cui anche consolatore. Essendo Gesù il primo consolatore, prima lettera di Giovanni, oppure Spirito Santo come spirito di verità, vi guiderà la verità tutta intera. In San Paolo poi troviamo diversi appellativi, cioè come se lo spirito si qualificasse in una forma quasi litanica. Ci sono le litanie dello Spirito Santo che dicono spirito, per esempio, della promessa, spirito di Cristo, spirito del Signore, spirito di adozione, spirito di Dio, spirito della gloria. Ora, tutti questi nomi non vanno confusi con la sostanza. La sostanza è che lo spirito non solo ci fa conoscere Dio, ma ci mette in comunione con Dio. Importante questo è importantissimo, è lo spirito che ci mette in comunione con Dio. Potremmo dire, e questo credo che sia un punto forte di tutto questo percorso della catechesi di Costa, che lo Spirito Santo ci mette in comunione con Dio. Non ci può essere una rivelazione soltanto di illustrazione, lo Spirito ci dice chi è Dio, no. Gesù non è venuto per dirci chi è Dio, ma per metterci in comunione con Dio, che è ancora di più che la comunicazione. La comunione è una fusione profonda tra il nostro essere e l'essere di Dio. Ed è lo Spirito Santo che lo realizza. Prima lo realizza in Gesù e poi per estensione da Gesù lo realizza in noi. Andiamo ancora con noi. Ricordate la volta scorsa, potete girare il foglio, le tre caratteristiche che avevo detto dello spirito, che lo spirito della creazione, qua lo possiamo definire come spirito creante. Cioè, quello che nell'Antico Testamento è una funzione dello Spirito Santo, che è lo Spirito che crea, poi diventa addirittura comunione, appunto, quello che dicevo prima, perché Gesù lo realizza su di sé. Cioè, lo Spirito crea, tra virgolette, Gesù. Dico tra virgolette perché Gesù non è creatura, non è creato, generato, non creato. Diciamo che è il creato. Non possiamo fare confusione tra le creature e Gesù. Gesù non è una creatura nel senso che è plasmato ex nihilo, cioè dal nulla, perché procede dal Padre, come lo Spirito. allora stenderà su Maria la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Lo Spirito è uno spirito di fusione in Maria, e in Maria inizia quello che avviene poi in noi. È interessante questo, perché quello che vi dicevo prima, lo Spirito Santo è spirito di comunione, e la comunione avviene su Gesù, in Gesù, ma avviene contemporaneamente anche in noi. Cioè Maria è la prima tra noi che riceve immediatamente i benefici dello Spirito, i doni dello Spirito. Cioè non c'è differenza. Maria non è che ha bisogno poi della cresima o della Pentecoste, perché è stata fecondata dallo Spirito Santo. I teologi dicono che è sposa dello Spirito Santo, perché si è unito a lei, perché l'ha fecondata. Ecco, potremmo usare anche un paragone molto forte, ma lo uso dopo. Lo Spirito Santo è, secondo espressione, generante. Lo chiamerai Gesù. Torniamo un attimo indietro, mi sono dimenticato. Lo Spirito che crea non è solo su Maria, ma anche il famoso Vitis Spiritum, l'ho messo in latino perché è quasi intraducibile in italiano, magari in latino si sente, si ha la divisione rispetto al testo greco, ma comunque è ancora in latino efficace. Quando Gesù spira sulla croce, noi spirò da proprio l'idea che smette di respirare. Invece, Vitis Spiritum dà un senso di da tutto lo Spirito, da tutto il suo fiato, è tutto il fiato di Dio che si riversa sulle creature. Quindi è per certi aspetti un concetto completamente opposto. Non è Gesù che smette di respirare, ma è Dio che in un certo senso trasferisce il suo respiro sulle creature, emette lo Spirito, il suo spirare, che è lo spirare la processione dal Padre e dal Figlio. Quindi Dio coinvolge, senso di comunione, ci tornerò stasera, ma non la faremo stasera, ma il concetto è semplicemente questo. Gesù è il trasferitore, colui che dà pienezza, ma poi questa pienezza immediatamente, contemporaneamente, nel momento in cui si rivela in Gesù, si trasferisce su di noi, si trasferisce prima su Maria e poi sugli apostoli e poi sulla Chiesa. È bellissimo questo, perché a differenza dell'Antico Testamento, dove lo Spirito Santo era una funzione di Dio, cioè qualcosa che Dio dava, un dare, quindi se io do una cosa è un oggetto, io ho un oggetto, io do un oggetto, ma qui è Dio che partecipa del suo essere, non è più un avere, è un essere. Capite la differenza? Per questo è come un contagio che avviene immediatamente, contemporaneamente. Dio non dà più se stesso, non dà più qualcosa, cioè non dà qualcosa di se stesso, ma dà se stesso, il suo stesso essere si trasmette. Questo è il concetto di comunione. Generante, lo chiamerai Gesù. Ecco, il nome viene da Dio. Vi ricordate l'altra volta che la simbologia dello Spirito Santo massimamente si rappresenta con l'angelo. L'angelo, tutte le volte che nell'Antico Testamento appare, è il messaggero dello Spirito Santo. Non c'è ancora lo Spirito Santo in forma personalizzata, ma ci deve essere una specie di veicolo, di carrier, direbbero in inglese, cioè di trasportatore apposito, che è l'angelo solitamente, la figura angelica. Quando compaiono gli angeli nell'Antico Testamento sta capitando qualcosa che cambierà il corso della storia. Pensate alle querce di Mambra, i tre personaggi che poi vengono raffigurati da tre angeli, ma si identificano con la Trinità di Rubens nell'idea stessa di Dio, proprio dell'ospitalità. Quanto cambia con la nascita di Isacco il corso della Genesi. Allora, lo chiamerai Gesù. Qua è l'angelo che dice a Maria come deve chiamare suo figlio. Vi ricordate nella Genesi, darai il nome a tutte le creature, dice Dio ad Adamo. Adamo è quello che deve dare il nome alle creature. perché le assoggetterai, le soggiogherai, darai il nome alle creature sulla terra. L'uomo è destinato ad avere questo dominio. C'è anche in una prece eucaristica, se ricordate, in un canone che dice quando l'uomo per la sua disobbedienza perde la tua amicizia, prima dice tu donassi il potere di avere il dominio sulle creature, perché partecipaste della tua creazione, nella quinta prece eucaristica. Ecco, qua invece, siccome non si tratta di una creatura e quindi non è assoggettata all'uomo, ma è il figlio di Dio, nel pacchetto darà anche il nome. Sto spiegando come se fanno blasfemia. Questo è il figlio mio unigenito, ascoltato. Due volte ce la conferma nel Giordano e poi sul Monte Tabor, alla trasfigurazione. Sono momenti di generazione, perché si ribadisce la paternità di Dio, la paternità è il nome che dà a suo figlio, e la sua presenza in mezzo agli uomini per sua decisa e determinata volontà. E poi c'è quello che l'altra volta, se guardate la scheda, c'è simmetria, era una funzione di conduzione, cioè lo spirito che conduceva i patriarchi, i profeti. Qui diventa lui stesso il conduttore, perché è santo e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Ma d'altra parte Gesù è colui che alita sui discepoli, sugli apostoli, e dice: ricevete lo Spirito Santo. Allora, questo Spirito di cui Gesù è pienezza e realizzazione, e allo stesso tempo ne è distinto, lo trasferisce sulla Chiesa contemporaneamente. Quindi mi preme di sottolineare questa contemporaneità. Allora, verrebbe da chiedere, questa è la domanda di stasera, perché partiamo dall'Annunciazione per arrivare alla Pentecoste, capite? Perché partiamo dall'Annunciazione a Maria per arrivare poi finalmente a una Chiesa minimamente coraggiosa, minimamente evangelizzatrice, missionaria, soltanto 50 giorni dopo la risurrezione? Perché questa contemporaneità dello Spirito non manca di nulla. Nel momento in cui ci viene dato lo Spirito abbiamo tutto, ma manchiamo ancora noi. È come un innamorato che si dichiara, ma la fidanzata è un po' incerta, perché non è ancora presa, non se l'aspettava. Di solito sempre capita un po' così, che uno dei due è più partito per l'altro. E qui abbiamo niente di meno che Dio, che è innamorato dell'umanità, e l'umanità però si ritrae in tutte le maniere, no? Persino l'umanità di Cristo si ritrae, allontana da me questo calice. Perché lo sposalizio, con questa fiammella che ricorda un po' il simbolo, no? Già l'altra volta l'ho portata. Allora, questa candela che rappresenta un colore maschile, un colore simbolicamente femminile, poggia su questa parte bianca, sono foreste di menti staccati di candele, rappresenta un po' simbolicamente quello che avviene in una fusione, in una coppia, in un matrimonio, in una sponsalità, cioè tutto è destinato a fondersi in un unico, con il calore di qualcosa che brucia e che si muove, che è il dinamismo dello spirito. Potremmo dire che una buona approssimazione della simbologia trinitaria è questa. Se non ci fosse il calore, questi sarebbero tre oggetti morti, distinti, staccati, perché sono staccabili queste tre parti. Ma nel momento in cui il calore le fonde, ecco che si rivela man mano che si consuma la candela sempre più la parte di Angelo, la parte di Dio. Potremmo dire che la parte, per certi aspetti, del Padre, perché è l'origine di tutto. E allora è per questo che la Pentecoste arriva tanti anni dopo dell'Annunciazione, e in mezzo c'è la vita di Gesù e l'inizio della vita della Chiesa. Perché come Gesù ha dovuto aspettare 9 mesi per venire alla luce, e questi 9 mesi sono i nostri 9 mesi, cioè Dio ricopre la naturalità, non contraddice la creazione, come una creatura ci impiega 9 mesi per venire alla luce. Quando nasce il cristianesimo in Cristo, nasce come una nuova creazione, rispettando le leggi della natura, di prima. È bello questo rispetto di Dio. Guardate che noi siamo tanto abituati a queste cose. Io l'altro giorno ero in ospedale a aspettare un medico di pneumologia e guardavo quasi curiosamente come fosse sopravvissuto, Dio grazie, il crocifisso nel corridoio. E lo guardavo, se c'erano persone di diverse nazioni che aspettavano una bronchoscopia, una radiografia. Dice, chissà come lo guardano questo crocifisso, no? Si abituano anche loro alla cultura italiana, ma forse anche noi italiani, domani i ragazzi, i giovani diranno, ma chissà che cosa vuol dire quella cosa lì. Lo guarderanno come noi oggi guardiamo un manifesto di Che Guevara, piuttosto che di un idolo del rock, del passato, del passato. Cioè bisogna avere proprio un occhio di fede per riconoscere che un uomo in una dimensione di tortura, nudo, no? Quello che un'altra religione vede immediatamente, effettivamente è la realtà della fede. Ecco, lo Spirito Santo anima questa realtà naturale di un uomo che sarebbe nudo non solo nella sua morte, ma anche alla sua nascita. No, questo bambino di Betlemme, ma ancora prima questo embrione nel grembo di Maria, non sarebbe altro che l'esito naturale di qualsiasi creatura se non ci fosse proprio questa perfetta sovrapposizione del dato creaturale della Genesi, l'uomo e la donna che sono fatti in unità a immagine e somiglianza di Dio, e il Cristo che diventa la stessa cosa ma cambiando tutto, cioè percorrendo la stessa strada ma modificandola contemporaneamente, questa contemporaneità. Allo stesso tempo la contemporaneità è quella proposizione di un innamorato che deve però aspettare una libera adesione dell'amata. E la Chiesa, per diventare capace di rispondere perfettamente all'amore di Cristo e dello Spirito, cosa farà a Pentecoste? Non è che sono stati così bravi che hanno riempito la testa a punti dell'essere uno. Sono semplicemente, finalmente, tutti concordi nel ritrovarsi, cioè le loro volontà si sono convinte a invocare insieme lo Spirito. Ecco che cos'è la maturità della libertà umana. Poi lo Spirito è comunque un dono di Dio. Allora, gli elementi c'erano tutti, il dato era di contemporaneità perché Cristo aveva dato se stesso, la vita, l'amore, non c'è amore più grande di chi muore per gli amici, c'era già tutto, però mancava l'amata. E l'amata è cresciuta fino a quando? Quando gli apostoli, questi pescatori, questi poveretti che erano assalfati, hanno deciso che finalmente potevano trovarsi ancora pieni di timore, porte chiuse per timore degli uccelli, ma finalmente concordi tra di loro. Cioè lo rileviamo da quello che c'è scritto negli Atti degli Apostoli, non possiamo fare altro, non è che lo sto deducendo dalla teologia, è quello che ci racconta
la storia dello spirito. Soltanto quando gli uomini si accorgono,
e che cosa succede?
Un rombo di tuono, fiammelle di fuoco, e cominciarono a parlare tutte le lingue e si capivano tra loro. Qual è il momento in cui gli uomini si erano accordati e non si capivano di più, non si capivano più la torre di Babele? Quindi voi capite che la concordia, a differenza invece di quella pretesa di quasi contrastare l'autonomia di Dio, la sua presenza, fa nascere, permette allo Spirito Santo di prendere possesso della comunione della Chiesa e quindi di dare le stesse prerogative che ha il Figlio, farebbe le stesse cose anche se farebbe anche il più grande. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice in due articoli, in diversi articoli, io ne ho scelti due di questa sezione sullo Spirito Santo tratta dalle Credi. Colui che il Padre ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio è realmente Dio. Della stessa sostanza del Padre, consustanziale del Padre, della stessa sostanza del Figlio, ne è inseparabile, tanto nella vita intima della Trinità quanto nel suo dono d'amore per il mondo. Ma adorando la Trinità Santa, l'unificante, consustanziale e indivisibile, la fede della Chiesa professa anche la distinzione delle persone.
Va bene, io ne lascio meditare queste espressioni, inutile che sto qui a dire parole. Questa è la fede della Chiesa, sono misteri, questa sostanza, che vuol dire cos'è la sostanza di Dio. E la chiamiamo amore perché la sperimentiamo. Io penso che la immagine più bella, ecco, che adesso dico quella frase forte che vi ho detto prima, è l'immagine dell'essere umano, così scandalizzato, ma io credo che veramente nell'accoppiamento, cioè nella sponsalità, ci sia un'immagine spirituale fortissima, no? Cioè quando una realtà umana e un'altra realtà umana giungono, si spera che non sia una violenza, ecco, ma giungono a una consonanza di incontro, ecco, si sprigiona qualcosa di liquido, che contiene però la stessa sostanza dell'uno e dell'altro. Fino al 1700, inizio del 1800, non si pensava neanche che esistesse la parte femminile di questa sostanza. Si pensava che la donna fosse una sorta di incubatrice, ecco, del seme maschile. Poi si è scoperto che c'era un seme femminile. Comunque, con questo prolungamento, questa liquidità che si trasmette, che si comunica, in effetti è un'altra persona, potenzialmente, ma comunque è un'altra realtà, una terza realtà, che si produce solo nel momento in cui, nella migliore delle condizioni, queste due persone si amano. Poi, ripeto, può succedere fisicamente in altri modi, no? Con la violenza, con un atto autogenerato, con tutte le cose che si possono, con una stimolazione chimica, elettrica, si può fare di tutto dal punto di vista fisiologico, però dal punto di vista intenzionale, progettuale, la dimensione di queste due realtà che si uniscono è quella di produrre una qualcosa di fluido che poi prenderà una sua forma. Ecco, è qualcosa che assomiglia un po' a questa idea dello spirito, no? Che incontra un'altra materia, incontra l'umanità, qualcosa che è diverso da lì. Però in questo incontro, quando finalmente c'è questa intesa piena, questa concordia piena, questa complicità piena, allora questo fluido fluisce e permette allo spirito di produrre i suoi effetti di amore e di coraggio e di forza. Tutto quello che già aveva detto l'Antico Testamento, ma l'avevo annunziato volta per volta come se fossero i titoli di un giornale, invece questa volta c'è proprio una comunicazione piena, una comunione, una contemporaneità. Ci dedicherete sopra queste cose, uno non le può afferrare subito, anche queste cose che fanno studiare da anni sicuramente, però sono cose da ripensare tutte in questa dimensione dinamica, umana quasi, perché noi siamo in base alla somiglianza di Dio, quindi potremmo dire anche divina. Il secondo articolo dice: lo Spirito Santo, tale il nome proprio di colui che noi adoriamo e glorifichiamo col Padre e col Figlio. Se noi diciamo che è il seme fluido del Padre e del Figlio, perdonate che insisto su questa cosa qui, non possiamo dire che è il Padre il seme fluido, non possiamo dire neanche che è il Figlio. Sarà un'altra realtà, una terza realtà, quindi va considerato proprio come una persona a sé stante, perché è quella che poi si svilupperà come persona in ciascuno di noi personalmente. Lo Spirito Santo che compra veramente la forza di Dio, che a questo punto ci penetra, si comunica, genera in noi qualche cosa che noi eravamo già, ma lo potenzia, per certi aspetti lo trasforma. Come una donna che teme un figlio ne è invata, comunicata, ma neanche trasformata. Ecco, va bene, comunque, ripeto, non voglio insistere più di tanto perché non capite cosa intendo dire. Il termine spirito traduce il termine ebraico ruale, ho visto l'altra volta, quando Gesù parla con Nicodemo, dice: come può un uomo rinascere quando è vecchio? Allora nascerà dallo Spirito, dall'alto. D'altra parte, Spirito e Santo sono attributi divini comuni alle tre persone divine, ma congiungendo i due termini, la scrittura, la liturgia e il linguaggio teologico designano le persone in famiglia dello Spirito Santo. Va bene. Senza scendere nei tecnicismi della teologia, ritorniamo alla storia del figlio un attimino. Era il 381, si era concluso questo benedetto concilio di Costantinopoli, e dell'essere lo Spirito Santo del padre e del figlio non interessava più di tanto a nessuno. Le questioni cominciarono quando si notò che tra i latini e i greci c'erano modi di intendere diversi su questo. I latini dicevano che lo spirito era generato dal padre e dal figlio, i greci tendevano a dire che lo Spirito Santo era generato dal padre per mezzo del figlio. Però, guarda caso, viene giusto a taglio quando dal 381 nel concilio di Toledo del 589 veniva proprio bene che i visigoti con il loro re Recaredo avessero deciso di convertirsi al cristianesimo. E allora questo re Recaredo disse che aveva ricevuto la forza di Dio, la visione di Dio, la grazia per convertirsi attraverso questo Spirito Santo, e per sottolineare la propria adesione, in un concilio peraltro, quindi era l'ospite d'onore del concilio, figurate, fate un concilio e non avete niente di meglio che prendere, che so, oggi, al giorno d'oggi, una fetta dei testimoni di Geova che vengono e si convertono in massa. Viene bene, è un cinema, ci fai anche poi sopra un bel coffee break dopo. Comunque, fatto sta che il re Recaredo pronunciò volentieri il credo di Costantinopoli e di Nicea e aggiunse e dal figlio. E questo fatto fece scalpore, perché tutti dissero: ma non c'è, arriva quest'ultimo animale.
Ecco, arriva quest'ultimo animale che per fare il colpo alla moda aggiunge questa cosa che era un po' una questione continente. Facciamo un salto di altri due secoli in avanti, quindi dal 589 al concilio di Toledo, arriviamo al concilio di, io non sapevo che ci fosse stato un concilio a Cividale del Friuli, Cividale che sono forse un posto noiosissimo, bellissimo finché si vuole, ma proprio per persone che vanno a farsi le ferie, così un po' da passeggiata, proprio tranquilla, tranquilla, tranquilla. Invece nel 796 di concilio a Cividale del Friuli, dove il patriarca di Aquileia, che era l'unione delle diocesi dell'Italia settentrionale, quindi era considerato un patriarcato secondo la distinzione di allora, Paolino si chiamava questo patriarca, affondò il colpo e istituì una commissione di teologi che poi continuò negli anni successivi ad approfondire questo problema del fatto che bisognava definire nella tradizione della Chiesa, siamo nel 796, quindi sono già 8 secoli di tradizione della Chiesa, che cosa fosse effettivamente lo Spirito Santo. Cioè, a noi sembra abbastanza adesso scontato con tutti i documenti che ci sono stati, ma a quell'epoca effettivamente c'era già stato un periodo di poca attenzione a questa realtà, a questa persona di Dio. Il Cristo era abbondantemente raffigurato, era iniziata anche la crisi delle immagini, sapete, la questione dell'iconoclastia, comunque insomma adesso io voglio entrare proprio nella storia della Chiesa. Ma qualcuno diceva, ma non raffiguriamolo Gesù con la barba, i baffi, eccetera, non fermiamoci alle immagini, è la forza di Dio. Qualcuno dice no, proprio perché è vissuto storicamente, ecco, è una questione enorme e molto complessa e diramata della storia. Ma analogamente è la questione dello Spirito Santo, vuol dire che Dio dà in contemporanea la mia vita, la stessa forza che ha dato Cristo, e per certi aspetti anche potenzialmente di più. Voi capite che è una questione molto facile. Cioè, se uno ha fede può trovarsi veramente tra le mani una potenza grande, cioè la potenza stessa di Dio, la comunione davvero con Dio, la santità con Dio. Purtroppo dal 796 a 13 anni dopo, all'809, quindi da Paolino di Aquileia passiamo ad Aquisgrana, che non c'entra niente con Aquileia, dal patriarcato dell'Italia settentrionale finiamo all'impero di Carlo Magno. Fu il concilio dove, come dicevo prima, si decise che la formula finale, modificata definitivamente, del credo che diciamo ancora in chiesa oggi, fosse la giunta procede dal padre e dal figlio. Ma perché leggero questo i carolingi? Sempre di quella commissione che negli anni istruita da Paolino da Aquileia era andata avanti, con altri teologi che avevano scovato le frasi di Sant'Ambrogio, le frasi di Sant'Agostino che parlavano dello Spirito Santo, ma perché per ragioni politiche? Perché Carlo Magno era entrato in conflitto con l'imperatrice Irene, l'imperatrice greca, la quale, non sapendo come contrastare alcune questioni politiche, si era attaccata anche lei alla teologia. E bisticciavano su questa questione qui. Ora a noi sembra una cosa assurda, incredibile, probabilmente a loro sembrerebbe incredibile che noi discutiamo sul tasso di interesse oggi o su questioni dello spread, no? Allora a noi interessa la divina teologia. E ad Aquisgrana decisero nel 809 che chi avesse
definito lo Spirito Santo soltanto procedente dal Padre, oppure dal Padre per mezzo del Figlio e non dal Padre contemporaneamente dal Figlio, sarebbe stato eretico. La cosa è forzata evidentemente, oltretutto nasce da una questione politica, al punto tale che la saggezza, e anche qua è bello vedere l'illuminazione del Papa Leone III, i legati imperiali di Carlo Magno, sembra di essere padre Pio, non è che racconta la storia, i legati imperiali di Carlo Magno andarono giù a Roma dal Papa Leone III dicendo deve scomunicare praticamente, siamo ancora nell'809, poi lo scisma in Oriente sarebbe arrivato nel 1054, però loro volevano anticiparlo e dire basta, liberiamoci di questi greci, di questi costantinopolitani, di questi turchi e facciamoci la nostra fede cristiana occidentale, gallicano latina, e tutti gli altri sono dei mezzi filosofi, perché poi la questione si giocava secondo loro sul fatto dogmatico, che dire che lo Spirito Santo procede solo dal Padre è poi soltanto una questione di dire che lo Spirito Santo è ancora una forza di un Dio lontano e che quindi Cristo è venuto sulla terra quasi in forma di rappresentante, che non è stato coinvolto nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo resta una roba del Padre, la forza di Dio, e Gesù ne è un testimone. Aveva fiora un po' l'arianesimo, fiorano certi aspetti del nestorianesimo, cioè tutte queste amiche erano state affrontate nei primi secoli.
Le espressioni che cita lui, però ti ricordavo, io vi ho lo Spirito Santo, invece dice che lo Spirito Santo, però al posto di loro un gesto, cioè viene che procedessero da quello, come viene in discussione dell'Eucaristia, è un gesto del Padre, non del Figlio, che però è rilassante. La
roba
sulla rappresentanza, perché c'è un gesto.
Certo, infatti la disciplina dei sacramenti, che vedremo la prossima volta, nasce proprio da questa contemporaneità. Cioè Gesù quando istituisce, per esempio, l'Eucaristia, quando istituisce la confermazione, cioè questo alitare in forma matura davanti a dei discepoli che sono ormai più consapevoli, quella famosa innamorata che corrisponde, no, all'innamorato. E vuol dire proprio questo, che c'è un incontro tra la volontà di Dio Padre presente attraverso il suo Figlio generato, non per mezzo di Cristo, ma entrando il Padre e il Figlio permettono allo Spirito di comunicarsi a noi. Questa è la disciplina dei sacramenti piena adesso del cattolicesimo, comunque ci torneremo la prossima volta. Ecco, quindi erano questioni effettivamente un po' pretestuose e riduttive, prestate alla politica, Leone III non si spiegò. È molto bella questa cosa, è un momento molto bello, perché noi adesso abbiamo tanti argomenti, scusate che vi ho citato questa questione, è una curiosità storica anche abbastanza stucchevole, però Leone III disse, bene, se la cappella romana, cioè se il coro della cappella, c'era la cappella Sistina, il coro della liturgia romana, il pontificale romano, deve cantare, aggiungendolo al canto gregoriano, il proprio filioque, per dispetto contro i greci, la cappella romana per alcuni anni non canterà il credo. Cioè, pensate alla provenienza, no, di questo uomo che disse, piuttosto che, e che cosa commenta lo storico della Chiesa, lo storico accreditato, dice, ebbe ragione, perché nel giro di 5-6 anni la questione si afflosciò, e lui evitò uno scisma. Cioè, pensate che cos'è, per questo vi ho raccontato questo esempio. L'altra volta vi ho raccontato come nella musica si può tirare fuori la creatività dello spirito, tutto lo Spirito Santo che è reliquia, cioè la musica che è reliquia dello spirito, scriveva con Baltasar, cioè questa grande capacità creativa di evocazione di tutte le qualità umane, però l'ambiguità, qui lo spirito può essere anche portatore di
suggestioni demoniache, di tante cose, no? Anche in campo artistico. Allora, analogamente, cosa può essere il dichiarare per un'affermazione della verità, ma ambigua, ipocrita fondamentalmente, obbligare il Papa a dire: se tu adesso non sanzioni questi qui, per una questione che poi era in quel caso tecnica di nomi, anche se c'era dietro un retroterra, ma la prudenza di Leone III. Ecco, mi è piaciuto ricordarvi, cioè, questo piccolo episodio della storia della Chiesa, che però va dal 381 arriva nell'809, pensate, sono 4 secoli e mezzo, di una questione che si tira lunga così, 4 secoli e mezzo, e poi dal Concilio di Toledo 589 fino ad Aquisgrana sono praticamente quasi 2 secoli e mezzo, come dalla Rivoluzione Francese ad oggi. Non è poco, Vuol dire che tensioni tra queste realtà greca e dell'Asia Minore, la Chiesa Latina Gallicana, erano forti e virulenti. Concludiamo. I due articoli che sono presi dall'enciclica Dominum Vivificante, di cui l'altra volta avevo presentato l'introduzione. Quando era ormai imminente per Gesù Cristo il tempo di lasciare questo mondo, egli annunziò agli Apostoli un altro Consolatore. È quell'Evangelista Giovanni che ci parla di queste cose. Ai cristiani, voi dovete leggere come facciamo.
Quando era ormai imminente per Gesù Cristo il tempo di lasciare questo mondo, egli annunciò agli Apostoli un altro Consolatore. L'Evangelista Giovanni, che era presente, scrive che durante la cena pasquale, precedente il giorno della sua passione e morte, Gesù si rivolse a loro con queste parole: qualunque cosa chiederete nel nome mio, io la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Io pregherò il Padre e egli vi darà un altro Consolatore, perché rimanga con voi sempre lo Spirito di verità. Proprio questo Spirito di verità, Gesù chiama Paracletos, vuol dire Consolatore, e anche Intercessore o Avvocato. E dice che un altro Consolatore, il secondo, perché lui stesso, Gesù, è il primo Consolatore, essendo il primo portatore e donatore della buona novella. Lo Spirito Santo viene dopo di lui e grazie a lui, per continuare nel mondo, mediante la Chiesa, l'opera della buona novella di San Letta. Di questa continuazione della sua opera da parte dello Spirito Santo, Gesù parla più di una volta durante lo stesso discorso del Dio, preparando gli Apostoli, riuniti nel Cenacolo, alla sua ripartita, cioè alla sua passione, morte e croce. Le parole alle quali prende il riferimento si trovano nel Vangelo di Giovanni. Con una di esse è aggiunto un certo contenuto nuovo a quell'annuncio e a quella promessa. Al tempo stesso, esse sono intrecciate intimamente tra di loro, non solo dalla prospettiva dei medesimi eventi, ma anche dalla prospettiva del mistero del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che forse nessun passo della Sacra Scrittura trova un'espressione così elevata come questa.
Ecco, io ho sottolineato la maturazione dalla parte dei discepoli, ma c'è la maturazione anche umana in Cristo. Dal momento in cui riceve lo Spirito che scende come colomba su di lui del Giordano, fino a quando lo emette dalla croce, lo Spirito è in pienezza presso Cristo, però allo stesso tempo accompagna la sua storia. E siccome la storia non è un passare soltanto di minuti, di ore, di giorni, ma accresce l'esperienza anche di Dio come uomo su questa terra, possiamo dire che è quasi volutamente necessaria questa maturazione di Gesù verso una pienezza di dono dello Spirito. Non so se riesco a spiegarmi, è come se, appunto, io che sono fidanzato di una donna che è ancora indecisa, da parte mia mentre lei si decide a trovare sempre maggiori ragioni nei giorni che passano, nelle situazioni che passano. E questa corrispondenza viene in contrasto. Ecco, leggiamo l'ultimo di questi che voglio occupare.
Nel trasmettere la buona novella, gli apostoli saranno associati in modo speciale allo Spirito Santo. Ecco come continua a parlare Gesù. Quando verrà il Consolatore, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Gli apostoli sono stati testimoni diretti, oculari. Essi hanno udito e hanno veduto con i propri occhi, hanno guardato e perfino toccato con le proprie mani Cristo, come si esprime in un altro passo lo stesso evangelista Giovanni. Questa loro umana, oculare e storica testimonianza su Cristo si collega alla testimonianza dello Spirito Santo. Egli mi renderà testimonianza. Nella testimonianza dello Spirito di verità, l'umana testimonianza degli Apostoli troverà il supremo sostegno e anche l'interiore fondamento della sua continuazione tra le generazioni dei discepoli e dei confessori di Cristo, che si susseguiranno nei secoli.
Ecco, interrompi pure, concludiamo con questa sintesi. Qui dice che praticamente Giovanni è il grande teologo, ma capite, anche qui la parola teologo non è uno che è seduto a tavolino, è uno che le mani hanno toccato e le orecchie hanno sentito. L'autore della vita lo dice lui stesso. Ma che cos'è stata questa vita? Ecco allora che ho insistito un po' sulla questione del figlio, perché dire che lo Spirito procede dal Padre, cioè da Dio, e poi non possiamo essere musulmani, possiamo essere indiani d'America, indiani d'altri, ma se poi Dio, come dice qualcuno, è uno, alla fine lo chiamiamo con nomi diversi, ma è sempre lo stesso Dio. E questo è vero, ma è incompleta questa cosa, perché non ci dice del suo amore, ci dice della sua potenza, ci dice della sua eternità, della sua altezza, della sua sapienza, ma non ci dice del suo amore. L'amore ce lo rivela Cristo, perché soltanto uno che ama si fa così prossimo, e non solo si fa prossimo, ma ha l'amore più grande del mondo, perché dà la vita per quelli che lui stesso chiama amici. Sentite, sono tutte frasi di San Giovanni del suo Vangelo. E non soltanto si manifesta storicamente in quell'amico, ma quando l'amico non c'è più, perché le cose di questa terra passano, anche l'amore umano, non vi lascerò orfani, ma vi darò un altro consolatore. Per questo non basta dire che lo Spirito procede dal Padre, per questo si sono accaniti tanto a sottolineare, giustamente, che procede anche dal Figlio. Perché oltre a questa dimensione di fede, quindi trascendente, se volete anche metafisica, filosofica, diciamo filosofica, non c'è bisogno di una religione per fare della filosofia. Anche i greci sapevano che si dipende da Dio in qualche modo. Ma quando noi diciamo che Gesù storicamente ci ha incontrato, storicamente è entrato a incontrare ciascuno di noi, c'è un evento di Gesù che incontra la nostra vita. E non soltanto, ma questo evento non è un istante, un'apparizione del cielo, come diceva il direttore galattico di Fantozzi, ma è proprio la vicinanza di un uomo che si fa uomo addirittura, si fa embrione, si fa neonato, si fa bambino, si fa ragazzo che andava a scuola, si fa artigiano da suo padre, si fa studente, si fa maestro, si fa pastore, si fa guida e si fa uccidere. Allora, vedete che noi non possiamo dimenticare questa dimensione storica di Cristo. Per questo lo Spirito procede dal Padre, ma procede anche dal Figlio. Ma veramente, e sono due dimensioni diverse, anche se per procedere ci vuole l'unione di questo fluido che nasce da questo abbraccio tra il padre e il figlio. E soltanto quando il figlio abbraccia la volontà del padre, dice, padre, nelle sue mani riconsegno il mio spirito, perché prima aveva detto, allontana da me questo calice, ma la tua volontà sia fatta, e ubbidisce. Allora si compie questo arco perfetto, questa unione perfetta. Per questo i padri della Chiesa dicono che sulla croce Cristo sposa l'umanità. Dica per dare un'immagine un po' scomoda di un letto nuziale, oppure per dire qualche cosa di poeticamente contraddittorio, ma perché realmente lì nasce qualcosa di fluido, di seminale. Mi capite? Cioè, mi capite? Mi seguite? Non so, non mi capisco neanche io. Perché... Quindi, ecco, quando qua dice l'umana testimonianza degli apostoli, e questo punto è importante, perché è il momento in cui loro stessi si sentono finalmente innamorati e corrisposti, caspita, l'amore diventa un motore importante della vita. Diventa un motore importante della vita. Ma non pensavo di dire. Sentite questa roba che scrive un missionario a un ragazzo. Carissimo, mi ha fatto tanto piacere ricevere tue notizie, sentirti contento nella tua semplicità. Anche per me è stato un regalo grande averti conosciuto. Credimi, vedere un giovane lasciarsi prendere da questo cammino, stanno lavorando per un progetto missionario, quel missionario che risponde con semplicità, è una forza anche per noi, per me ora, in questa nuova avventura da prete. Sottolineo una tua frase, che anche per me è stata importante ed è importante. Mi sono innamorato della missione. Sento che è una frase che in tutte le cose che facciamo e incontriamo è di ovvio. Pensa quando ti innamori di una ragazza, subito diventa la cosa più importante per la quale sei in maniera naturale perché ci tieni il più disponibile possibile. Appena hai un minuto di tempo libero desideri passarlo con lei, dichiari il tuo voler di bene, il tuo bisogno di sognare una vita con lei. Tutto ti sembra fattibile, lontano dalle fatiche, dalle prove. Lo stesso deve essere con la missione. Scoprirla come la cosa più importante per la vita, dove all'inizio ci dichiariamo, sogniamo, e poi col passare del tempo, dopo alcuni campi, dopo un po' di vita di gruppo, c'è il rischio che questo primo amore viva solo dei momenti di affievolimento, poi di stanchezza, di confusione. È giusto allora in questo momento essere chiamati a fare un passo in più che si chiama fedeltà, al valore scoperto nel cammino che continua la retta. Cosa vero? Mi è venuto in mente per caso che l'avevo in tasca stavolta. Mi sembra che c'entri, cioè la dimensione storica dell'esperienza, dell'incontrarsi, che si richiama però un amore, un innamoramento scoperto, un incontro, a qualche cosa che veramente è corrisposto. È un po' questa dimensione dello spirito che ha una sua radice teologica eterna da sempre, che però nella rivelazione è portata da Cristo che ha fatto tutta questa fatica di venire fino a noi, di morire per noi. E quindi noi non diciamo che lo spirito è solo dal padre, ma anche del figlio. Ecco, va bene. Ah.